Riprendiamo. Naturalmente avete risposto anche un po' di fatica, un po' il tempo impiegherebbe essere a letto, a dormire, no? Perché poi c'è la fatica pregressa, no? Un po' l'andare in profondità nel nostro cuore è fatica, per cui non è che immediatamente uno ci va, perché poi si scontra con la parte di noi che non vuole andarci. E allora è una lotta, un po' perché poi l'Antico Testamento non è immediato, è un po' più ostico, più presente il nuovo, perché poi il nuovo lo conosciamo in maniera superficiale. Ma per esempio una cosa dell'anno è sempre, è bello, almeno che è stato con me, ho avuto la possibilità di incontrare il custode, no? Il battista Zavala, e ogni anno dice qualcosa, anche le domande che gli facciamo, cose diverse, no? Per esempio quest'anno ha raccontato qualcosa della, se vi ricordate chi c'era, della sua esperienza di studiare presso l'università ebraica con gli ebrei, e poi sono alcuni ebrei provati a leggere il Vangelo, no? Si era stupito di come tante cose dei Vangeli loro, per loro erano legate alla loro tradizione, no? Perché Gesù era ebreo. E quindi per dire anche come il nuovo lo conosciamo in maniera un po' generale. Allora, tutto questo per dire c'è un bisogno di un impegno, no? Cioè, tra l'altro, nella tradizione ebraica si dice che la prima preghiera è l'ascolto, la seconda preghiera è lo studio. Quindi, cioè, non è che, no? Quindi c'è una parola, chiedere, parlarci, dialogare, no? Perché non è immediato. Bene, allora compiliamo un attimo ancora qualcosa su questo racconto. Quindi dicevamo questa parola di sconvolte che dà appunto autorità, peso, autorità. E in greco poi nel Vangelo è esusia, no? Cioè, ricordate che anche del Signore Gesù la risonanza rispetto alla parola del Signore e ai suoi gesti, da dire, da dove dunque questa parola e questa autorità, questa potenza, no? Che gli viene data, no? C'è, cioè, una parola che compie, no? Una parola che, penso che anche noi nei nostri ambienti ecclesiali, dove sentiamo tante parole, cioè, so se magari chi è che frequenta più attivamente parrocchie, sì, non è un peccato. Poi per noi si stufa, non è solo delle mente ecclesiali, delle parole, cioè parole, riunioni, su riunioni, su, no? E di tutte queste parole, di cui il 99,9% sono inutili, cioè, perché sono parole vuote, cioè senza, senza, no? Perché poi ne passerebbero poche, si facciano di casa, parliamo, ore e ore, eccetera. E allora qui c'è una parola che viene, no, che ha un peso, un'autorità, una forza. E poi dopo il versetto 11 in cui riporta questa parola del Signore, che cosa deve dire di me? E poi vedo un ramo di mandorlo. Il Signore soggiunse, hai visto bene? Perché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. E vedete, Geremia, avevamo detto qualcosa di lui, no? Dicendo che un uomo che viene da una tradizione che porta con sé un'illusione, ricordate Anatot, ricordate le vicende dei suoi dei sacerdoti figliati ad Anatot, no? Però è un uomo che ama stare in campagna, no? Perché questa scena, cioè è lui che è in campagna e vede un ramo di mandorlo fiorito, un preannuncio di primavera. Mi piace i fiori, no? Quindi è un uomo di si sa anche gustare, poi dopo si parlerà di una pentola, quindi un uomo che va in cucina. E quindi probabilmente mi piace la cucina, probabilmente perché mangiare. È un uomo che ama la vita, perché poi amare la vita significa anche questo, significa poter godere di posti belli, dire sono belli, poter mangiare un'ottima polenta grana, noi non ce ne sono mai, e quindi dire bonito, eccetera. E allora anche questo non è scontato, piccola parentesi. Perché anche noi veniamo un po' da una tradizione non antica, ma da poco, cioè, che invece in qualche modo diffidava di tutto quello che in qualche modo è piacevole. Non lasciamo stare il senso, ma anche il mangiare, le cose belle, il peccato. No, cioè, no. Per cui bisogna dirti il peggio possibile, bisogna non curarti, è un segno di per la vita cristiana, all'Aquila c'era stata una coppia che si era sposata con un vestito di tela di sacco, e altre cose, lasciamo stare con le intenzioni personali, no? Cioè, vuol dire, quello del Signore, con tutto il rispetto per le loro scelte, però pertanto per dire un esempio di una visione, no? Che in qualche modo tutto quello che è bello, eccetera, piacevole. E invece la scrittura dice che il mangiare bene, che il vino, che il che pensate nel Coelho si parla del gusto del cappero selvatico. Noi interessante, camminando abbiamo visto i capperi selvatici di Alberino, e quindi venivano raccolti e utilizzati. Sì, abbiamo visto. C'era la foto del cappero selvatico. Quindi immaginate come si vanno a raccogliere gli asparagi selvatici o altre cose, poi si mangia un risotto, non so il cappero selvatico che cosa, cioè, poteva essere, però, qui perché non sono un cuoco, però, e si parla a un certo punto della vecchiaia, no, come un tempo in cui il cappero perderà il suo sapore, eccetera, quindi per dire, nella scrittura si gusta, questa, no? E quindi anche quest'uomo che è capace di guardare i fiori, eccetera. Allora il discorso che nella scrittura di tutto questo è benedizione quando è in comunione. Quando è in comunione. Perché il problema non sono i beni della terra in sé, i beni della terra sono quello di Dio. Il problema è come li viviamo. Questo arriva a dire che non c'è niente di meglio sulla terra per l'uomo che mangiare e godere la vita. Sei in comunione. Sei in comunione. Se non dimentica il terreno. Se non dimentica l'altro. Allora, qui è lui che nella sua vita, nella quotidiana della sua vita, coglie una parola, no? Coglie una parola, vede un ramo di mandorlo che sta cominciando a fiorire, sta arrivando la primavera, qui attenzione c'è un'assonanza che noi in traduzione non cogliamo, però in ebraico c'è e la trovate anche sulle vostre Bibbie, perché dice che in ebraico c'è un gioco di parole fondato su un'etimologia, la l'allitterazione tra mandorlo, shaked, letteralmente colui che vigila. Perché colui che vigila? Perché i mandorli fioriti erano quelli che annunciavano, i primi a fiorire, e quindi l'annuncio che sta arrivando, vigila, è vero, chi ti annuncia che sta arrivando la primavera. E io vigilo, sciocchetti. Quindi, ecco, questo... lui vede i mandorli, si rende conto che sta arrivando la primavera e quindi queste sentinelle che vigilano e cose che il Signore vigila, non è addormentato. in questo tempo di disastro, in questo tempo in cui le cose stanno andando sempre peggio, il Signore non dorme. E guardate, anche per noi sarebbe interessante questo, perché anche noi in un tempo in cui le cose sembrano non andare bene, in cui vediamo tante situazioni che col tempo dall'esterno si incancreniscono sempre più, no? Allora uno dice, ma il Signore si è addormentato, il Signore non è presente, Dio dove sei? Allora il profeta è quello che coglie, no? Che si mette a dire, io vigilo, e sono sveglio, sono presente in questa situazione e sono all'opera. Vedete, questo ascolto e questa vigilanza, no? Altre volte vi ho detto che ve l'ho già detto, ve lo ricordavo qualche volta, vi parlavo che nella tradizione antica non c'è nessuna parola sui corsi vocazionali, no? Questo mi piace. E non c'è nessuna problematica, perché no, questa idea dei corsi vocazionali, la pastorale vocazionale, gli operatori vocazionali, eccetera, eccetera. E, secondo me ha un problema di fondo, cioè come impostazione. Cioè l'impostazione non tanto quello di aiutare le persone a fare delle scelte, ma tanto come se tutto è lì. Cioè, no, come se, e quindi si polarizza l'attenzione che la fascia di età, posso dire, fare delle attività, eccetera, sia dai 18, più o meno, ai 30-35, per cui quando sono arrivato, non fregare più niente a nessuno. E se non siete sposati, non c'è niente per voi, è pochissimo per voi. È così. Cioè, non c'è, come dire, non devi fregare, ma lei non devi fregare più niente, cioè, potete fare quello che volete, certo. E con l'idea, quindi i tempi di silenzio, la parola, gli esercizi, e tutto per questo tempo qui. In questo tempo bisogna ascoltare, perché lì è la cosa fondamentale, che speriamo che tu ti faccia suonare. No? Cioè, come vedete, ne sono arrivato di valore. C'è bisogno che queste state allora ecco, io poi appoggiandomi a Santo Padre Spiglic, che adesso è in cielo, no? Lui con la sua bonarietà, con la sua, dice una cosa pesantissima, ma così col sorriso, e dice, ma sì, ma quel tempo non c'è, dice, eppure è strano, perché la gente a quel tempo si faceva sempre anche le facevano discese, no? Chi si sposava, si faceva morte, la gente faceva discese, però in tutte le teorie non se ne parlava mai, perché? Dicevo, perché loro erano più coscienti che Dio ti parla ogni giorno. Non è che Dio ti parla solo in una fase della vita, superata quella, come dire, il Signore ti dice ci rivediamo alla morte. Mi fai il bravo, e guarda, non penso di ogni tanto, e no, attenzione. E pensate che nella tradizione antica, che poi è presa anche da Sant'Ignazio di Loyola, e un esercizio spirituale importantissimo è l'esame di coscienza. Attenzione, non è quello che abbiamo imparato per prepararci alla confessione, no, non è quello. E durante il giorno, o almeno alla fine della serata, alla fine della giornata, io abbia un attimo un tempo davanti al Signore in cui mi domando, mi dico, Signore, questa giornata è successo questo, è venuto quest'altro, no, intanto lo riprendo un attimo, che cosa mi hai voluto dire? Perché vedete, Geremia va in campagna, si fa una passeggiata, vede gli alberi di mandorlo fioriti, no? E dentro di sé, lui è dentro tutta la sua vicenda del suo popolo, lui coglie no, di dire ma dove stiamo andando, tutti i problemi, la corruzione, la... e coglie, no, attraverso guardando un fiore,
io lo dico. Io ci sono.
Per cui Schilling diceva, ma io non lo dicevo solo ripeto, ma io non lo, ve lo consiglio di prendere in maniera assoluta, perché è stata per me, diceva un cristiano non dovrebbe andare a dormire la sera se non ha capito che cosa il Signore sta dicendo. No, no. E non ve lo consiglio. Veramente un'indicazione, perché ti mette in un atteggiamento, no? Cioè ti indica un atteggiamento, un actus, un'abitudine nel senso bello della parola, no? Cioè dove imparo ad ascoltare, no? Attenzione, diventare una persona ascoltante significa che quello sono sempre, che pian piano lo sono sempre. Non solo quando viene detto il Signore, no, ma questo piano mi aiuta a ascoltare le situazioni, le persone, me stesso, che cosa si muove dentro di me. E guardate che questa cosa è anche qui, è un esercizio. Un esercizio. E anche quindi un impegno. Un esercizio. Sapete che anche sul fatto di ascoltare se stessi non è così immediato, no, non soltanto perché noi non ci ascoltiamo, non vogliamo ascoltarci perché abbiamo paura, eccetera, ma un altro problema è anche il cosiddetto censore interiore, questa parola la usa André Luff, anche lui un santo padre, uno questo è morto l'anno scorso, un belga, e un cistercense. Vi consiglio in particolare il suo libro Sotto la guida dello spirito di Carion, che è il suo lavoro. E che peraltro ho avuto la fortuna di incontrare due volte. Una volta eravamo fuori a così abbiamo scoperto due chiacchiere, io con il mio spettacolo francese, lui con il suo spettacolo italiano, e per essere una bella persona, come sempre sono questi uomini qui dentro, anche gli uomini. E anche nel dire con il tempo, eccetera, e allora si parla appunto del censore interiore, cioè nel senso che ciascuno di noi si fa un ideale di se stesso, no? Che in genere spendiamo gran parte della nostra vita purtroppo nel tentare di realizzarlo e non ci riusciamo mai, è possibile, no? Cioè, e ora questo ideale di noi stessi cosa fa? Fa da censore. Significa che certe cose che si muovono dentro di noi non sono accettabili. E in più perché anche ci hanno impostato così religiosamente, cioè che un cristiano certe cose non le pensa neanche. E allora dice, ma io l'ho pensato, no! E io sono un cristiano, ma no! Quindi uno certe cose non le vuole vedere. Perché secondo poi il moralismo in cui siamo stati a volte educati, un cristiano certe cose non le pensa neanche, no? Allora tutte le persone si sentono in colpa perché ho pensato male di Dio, no? O perché, cioè ci sarebbe una cosa bella è, io sono un po' cattivo, però sì, no. Così, quando, soprattutto all'università, no? Le matricole, e in genere le ragazze siete più sensibili su questo, in generale, noi uomini, su tante cose. E allora che succede? Che soprattutto quelle che parrocchie sono bravissime, animatrici, che parlo qua sempre detto, eccola, no? La ragazza cristiana, eccetera, eccetera. Quando arrivano all'università e cominciano a scontrarsi con un mondo, il mondo, allora vengono e dicono non mi riconosco più, non sono più me stessa, alcune volte le sono del diavolo, e perché caro, che succede? No, perché io mi trovo a odiare, no? Mi trovo a odiare, cioè, e si sentono in colpa, cioè che questa cosa qui, dei sentimenti negativi che affiorano, no? Perché dice, non l'ho mai provato, ero così bravo. Allora la cosa è, vabbè, non è mai provato perché non sei mai stato in situazioni da, no? E anche il fatto che tu li provi non dice ancora niente. Perché noi ci giochiamo non sul fatto di provare o non provare certe cose, perché noi siamo come tutti, ma noi ci giochiamo su che cosa ne facciamo di quello che proviamo o non proviamo. Per cui il problema non è trovarmi a odiare una persona, ma che cosa ne fai di quello che sei. Cioè, se lo lasci andare e aspetti la prima occasione buona per dare addosso, oppure se provi a dire: Signore, aiutami, perché io questo qua se lo becco lo ammazzo. Allora fammi cambiare strada, fammi girare, fammi cambiare strada, eccetera, no? E aiutami, cioè io è più forte di me, no? Però cerco di resistere a questo, parlando del Signore, no? Chiedendo a Lui, eccetera. Quindi il problema non è sentire o non sentire queste cose, ma cosa ne fai? Cosa ne fai? Per cui vedete, la prima fase dell'ascolto è una fase premorale. Premorale dove io posso semplicemente ascoltare quello che c'è, dar nome alle cose per quello che ci sono, no? Senza il più possibile giudicare. Perché se invece appunto in questa fase dove giudizio è prima di tutto, io ho certe cose, le accetterò fino a un certo punto, certe cose non le accetterò per niente, perché non sono accettabili rispetto, no, a quello che io dovrei essere. C'è un altro passaggio di Schoenberg che è molto bello, però non ricordo, certo, troverò la citazione, perché lui dice a un certo punto che quando io rinuncio a diventare qualcosa, a fare qualcosa, a diventare qualcosa. Invece di essere quello che sono, e con quello che sono, camminare con il Signore. C'è un'altra frase, questa la ricordo, di un altro monaco che dice che la serpente è vivere senza illusioni e senza vergogna. No, senza illusioni, quello che vorremmo diventare, e senza vergognarci, no, di quello che è. Cioè vivere con le cose. Senza illusioni e senza vergogna. Ci sono delle cose che... perché noi pensiamo, no? Noi non ci rendiamo conto di quello che diciamo, perché il Signore ha pietà di noi, perché continua a dire non sanno quello che fanno, e continua a dire non sanno quello che dicono. Perché, almeno perché arriva puntuale a messa, non tutti, quelli del Vangelo non lo diranno mai. Però implicitamente noi all'inizio della messa, cosa diciamo? Noi all'inizio della messa perdiamo la faccia l'uno verso l'altro. Perché diciamo, confesso, Dio onnipotente vuol dire che io non sono una brava persona. Noi utilizziamo quella formula che va a di default, no? Cioè uno la dice che sta dormendo, quindi come vuoi stamattina, uno la va in sbaglio automatico, no? Quindi non pensa a quello che sta dicendo. Però se uno pensa a quello che sta dicendo, sta dicendo, io non sono una brava persona. Sono i miei piedi. E ce lo diciamo. Noi, sentendo che siamo messi insieme e possiamo stare insieme, a partire da uno che è morto per noi, che ci ha amati fino a morire per noi. A noi che non siamo brave persone, no? In questo moralismo di voler diventare brave persone. E allora, perché vedete, poi tra l'altro questo qui ci dà anche, poter crescere in questo ci dà libertà. Libertà. No, di poter cogliere nelle diverse situazioni, anche non sempre facili, non tutte chiare, eccetera, quello che il Signore sta dicendo, quello che il Signore sta operando. E allora E poi questa mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: che cosa vedi? Rispose: vedo una pentola bollente la cui bocca è inclinata alla distruzione. E allora va per campi e poi sta cucinando, no? È un uomo che piace stare in cucina. E allora, così come voi più donne, penso che avete più a che fare molte volte di noi, cioè può succedere che la pentola, no? Poi sta bollendo un po' d'acqua, va, si inclina la pentola, il fornello, no? Anche lì, lui, è interessante, no? Che facendo un gesto quotidiano, però una persona attenta, una persona che, no? Non si ferma solo a superficiale, coglie in questa cosa, no? Da settentrione. Settentrione sta nascendendo il Babilone. No. Settentrione non sapeva che sta nascendendo il Babilone, arriverà. E allora, come dire, ecco, da settentrione dilagherà l'avventura su tutti gli abitanti della terra. E, attenzione, questo cogliere la parola di Dio nelle situazioni è diverso da chi cerca in tutti gli eventi dei segni. Perché poi c'è anche questa ricerca di segni, mi è accaduto quello che è un segno, il Signore, che quello è un segno, un momento, anche qui c'è una frase di Bonetta che secondo me è molto chiarificante, perché dice che non tutti gli avvenimenti della nostra vita sono volontà di Dio, non tutto quello che ci capita è volontà di Dio. In tutti gli avvenimenti della nostra vita c'è una parola. Perché poi ci sono quelli che vedono Dio come il grande burattinaio, no? Cioè dove noi siamo legati ai figli, e tutto quello che ci accade è perché Dio lo vuole. Allora l'esame non mi è andato bene, non perché non ho studiato e sono andato a mettere la mattina alle 8, cioè se c'eri ma non è servito, no? O perché ho studiato ma il professore era incazzato, è andata male in famiglia con l'amante eccetera e mi ha ripreso su di me e mi ha bocciato, perché io sono vittima di ingiustizia. No, ma perché il Signore non è fatto andare male l'esame, perché così possa capire. No, vorrei essere chiaro su quello. Non tutti, non tutto ciò che ci capita è volontà di Dio. Il male, l'ingiustizia, cioè non è volontà di Dio. Ma in tutti gli avvenimenti c'è una volontà, c'è una parola di Dio. C'è una parola di Dio. E allora la redenzione ci dà che la sventura su tutti gli abitanti della terra, perché ecco, io sto per chiamare tutti i regni in settentrione, parola del Signore. Essi verranno, e ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutte intorno, e contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro, per tutta la loro malvagità, poiché hanno abbandonato me e hanno sacrificato ad altri dei, e adorato idoli fatti con le proprie mani. Quello che sta accadendo, no, in quello che sta accadendo c'è un giudizio di Dio. Verso l'idolatria, verso la malvagità, verso, che poi vedremo meglio. Tu dunque stringiti la veste e pianti, alzati, di tutto ciò che ti ordinerò. Cioè tu preparati al combattimento, stringersi la veste e pianti, no? Cioè è un modo per essere più, cioè, no? Preparati a essere più abile, proprio per prepararti a combattere, no? E non spaventarmi di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Cioè, non spaventarmi di fronte a loro, altrimenti diventerai preda della paura. Lasciarti andare la paura significa diventare preda della paura. La lettera degli ebrei dà schiavo. La lettera degli ebrei dice che noi siamo schiavi della paura e della morte. Termine duro, dice che il Signore Gesù si è fatto uno di noi per liberarci da colui che ci teneva schiavi tutta la vita sotto la paura della morte, la vera molla della vita umana. Ed ecco, io oggi vi faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese. anche qui è paradossale, no? Perché Geremia che armi avrà la sua parola, la sua vita, che lo metteranno a tacere, lo metteranno in casa, a un certo punto lo metteranno a uccidere, lo metteranno in una cisterna per far morire lì si pare di sé, che poi qualcuno lo libererà. Cioè c'è una debolezza invincibile, però è quella di Dio, no? Cioè c'è una debolezza che non viene meno, come ricordate uno dei canti del servo del Signore nel Isaia, che noi leggiamo in genere liturgia, leggiamo bene tanto l'ultimo canto, però ce ne sono altri prima, in particolare quello che dice egli non tenterà la canna inclinata, non segnerà la lucerna con lo stoppino fumicante, no? Cioè quindi che già sta lì per spegnersi, però non si spegne. Di per sé in ebraico quello testo si può leggere o così come ricordavo, oppure egli canna inclinata non si spegnerà, egli si avvella, no, così non si spegnerà, no? Cioè è una debolezza invincibile. Signore Dio, e il Signore non sceglie, no? È un'immagine, questa è la città fortificata, delle mura, ma il Signore non sceglie la potenza, no? Il Signore sceglie la potenza del suo amore, no? La sua misericordia è onnipotente, il suo amore è debole. Noi non lo capiamo, no? Non lo capiamo, perché poi alla fine quando le cose si fanno serie, e ci di mezzo, ci diamo. Ma l'amore è così, perché Dio è così. Contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese, faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Vedete, glielo ridice di nuovo, no? Gliel'aveva detto, glielo ridice di nuovo. Io sono con te per salvarti. Parola del Signore. Ecco, allora oggi pomeriggio andiamo avanti, leggeremo qualcosa più velocemente, andremo un po' a salti, vorrei arrivare fino al capitolo 6, però vedete che lo leggiamo andremo molto più veloci nella lettura. Questi temi capitoli che hanno a che fare con la predicazione di Geremia nel nord e poi a Gerusalemme. Qualche minuto per qualche domanda, 5 minuti ancora se c'è, però anche non domanda, perché metto una piccola cosa al volo, se qualcuno. Allora prendiamoci questo tempo di riposo e anche un altro pranzo.